Mi sono sentito abbastanza libero di rendere in italiano, così in modo un po' libero. Mi è venuto da notare alcune cose rispetto al testo originale. E intanto nella prima frase notavo che la parola è posta in una posizione enfatica, cioè dice il seminatore, la parola semina, quindi viene da rilevare che il Signore voglia assegnare un peso particolare a questo, cioè l'oggetto della semina è la parola, ecco. E poi nelle varie situazioni l'italiano usa quelli, altri e altre. Il testo originale dice questi, altri e quelli. E di solito in italiano questo esprime un riferimento a una realtà vicina a chi parla. E quello invece esprime una realtà lontana da chi parla. Allora le prime due situazioni, quelle della strada e quelle del terreno sassoso, sembrano essere quasi più vicine a Gesù che parla. E mentre quelli che producono frutto sembrano essere più lontani. Poi non so che deduzioni si possono trarre da questo, ma se questi sono forse la situazione più frequente, quella più vicina a Gesù, e invece quella che porta frutto, quella più lontana, non so se nel tempo o nello spazio, ecco, però insomma non mi sembra senza importanza che questa. Il fatto che Gesù differenzi un po' queste situazioni.
Una riflessione che mi veniva un po' laica, ecco. Sono un po' condizionato dalla lettura di una recente intervista a Papa Francesco e notavo che in questo brano Gesù si riferisce al plurale, a chi è seminato, sia come seme, sia come destinatario del seme. Però in realtà quello che viene descritto è un fenomeno individuale, assolutamente personale. Sì, poi lo Spirito costruisce la Chiesa, però in questo momento Gesù guarda a qualcos'altro, mi sembra. E Papa Francesco in questa intervista dice una cosa che poi è una costante, mi sembra, sempre anche del pensiero di Don Giuseppe, e cioè che l'unica riforma che lui ritiene importante, visibile, fattibile, preziosa è l'opera della parola, che trasforma la vita del credente in maniera che ci siano persone nuove, che questo poi cambia la storia, eccetera, eccetera. E mi sembra che questo sia sulla linea dell'essere seminati e dell'opera della parola, sia se ci vediamo come seme che deve portare frutto, se ci vediamo come terreno che deve essere un terreno
buono. Una spiegazione che Gesù dà oggi della parabola del seminatore mi ha confermato un po' in una sensazione che avevo avuto anche nei giorni scorsi rispetto diciamo questa collocazione spaziale che era data tra il dentro e il fuori, quindi tra chi sta con Gesù e insieme ai dodici, quindi partecipa della sua vicinanza, della sua presenza, e quindi fa la volontà del Padre e diventa fratello, sorella e madre, e quello invece di fuori, perché mi sembra che nella spiegazione di oggi si possa capire che comunque insomma questi gruppi sono un po' intercambiabili, cioè non è che perché uno accoglie la parola e diventa terreno buono, quindi insomma gli è regalato il regno, come abbiamo visto nei giorni scorsi, questo per sempre, no? Perché comunque le insidie del diavolo, le insidie del separatore e poi le fatiche del quotidiano, che abbiamo visto che possono essere occasione di inciampo, di scandalo, si dice. Tutto questo succede anche a quelli che sono vicini, a quelli che sono accanto a lui, succede proprio ai dodici, e diventerà molto evidente questo nel racconto della passione, e quando appunto nella prova tutti lo abbandoneranno, tutti si scandalizzeranno. E poi c'è il tradimento di Pietro, insomma, che di questo è un po' la rappresentazione.
Mi sembra che sia importante per il nostro cammino giorno per giorno riprendere l'ultimo versetto di ieri, il versetto 13. E dice loro: non conoscete questa parabola, e come conoscerete tutte le parabole? Nelle diverse possibilità anche del lezionario, il versetto 13 che ho appena letto sta di solito collocato appunto col brano di oggi, piuttosto che con il brano di ieri. E questo fa comprendere subito che nella strategia degli evangelisti, perché il discorso vale anche per Matteo e Luca, e quindi nella mentalità di Gesù che loro vogliono trasmettere, la parabola del seminatore e soprattutto la sua spiegazione è come la chiave di interpretazione di tutte le parabole, è un certo fondamento, è una base, è uno schema che spiega tutte le altre parabole, e perciò mi sembra che sia particolarmente bello che tutti gli evangelisti conservino la spiegazione che Gesù ha dato della parabola che ha esposto, perché così c'è una uniformità, una strada unica, ecco, sulla quale poi collocare tutte le variazioni dell'immagine del seme stesso che vedremo anche qui nell'Evangelista Marco, quindi le diverse parabole che riguardano l'idea che la parola portata da Gesù abbia, per esempio, una sua potenza relativamente autonoma rispetto ai tempi e ai luoghi in cui viene seminata e in cui quindi si trova ad essere ricevuta. Mi pare che sia importante rilevare che nella spiegazione che Gesù dà della parabola del seminatore, il primo terreno, cioè quello che propriamente non è un terreno perché è una strada, sia insidiato direttamente dal male. E qui vedo che i tre evangelisti cambiano, tutti e tre, però con questo appunto arricchiscono l'insegnamento di Gesù, perché secondo Marco quegli uccelli sono il Satana, secondo Matteo è il maligno e secondo Luca è il diavolo. Quindi con questo modo di procedere non possiamo, mi pare, avere dubbi circa il fatto che Gesù stia dicendo che c'è un complotto, una resistenza da parte del male, delle potenze del male, c'è un interesse da parte del suo nemico a portare via la sua parola, a rubarla. E questo mi pare sempre un fatto che ci aiuta anche nel nostro rapporto quotidiano con la parola di Dio, perché magari questo avviene anche in una forma molto lieve, molto leggera, ricavando qualche minuto magari qua e là nel corso della giornata in una forma piuttosto personale, individuale, e quindi uno può avere l'impressione anche di un certo isolamento, oppure anche pensare che quello che sta facendo in fondo non sia molto importante, mentre invece è assolutamente importantissimo. Se gli evangelisti ci tengono così tanto a mostrare che c'è una reazione da parte delle potenze del male, cioè non è semplicemente un fatto devozionale, mi metto ad ascoltare la parola di Dio, prendo in mano la Bibbia, faccio un po' di lezione, insomma tutto il vocabolario che utilizziamo a riguardo la preghiera personale, eccetera, ma sì, tutto bene, solo che quei momenti riguardano le potenze cosmiche. Quindi la vita del discepolo di Gesù non avviene in un angolo remoto, nascosto, indifferente, se lo faccio o non lo faccio è la stessa cosa, no? Se lo facciamo dobbiamo sapere che andiamo intorno ai principi fondamentali che reggono il pianeta, l'abitazione sul pianeta, perché il diavolo si insinua per portarci via la parola di Gesù. E poi volevo dire che l'evangelista Marco riporta come spiegazione del terzo terreno, quello tra gli spini, non solo le preoccupazioni del mondo e l'inganno della ricchezza, che troviamo anche negli altri Vangeli, ma aggiunge e anche le altre passioni, o tutte le altre passioni. E questo riferimento alle passioni pure mi pare che sia nella linea appena osservata, cioè c'è una grande varietà. Non dobbiamo aspettarci che il male si presenti in bianco e nero, una ricchezza di sfumature, di colori. Tutte le altre passioni, non è solo l'inganno della ricchezza, o la preoccupazione che può venire per come vestiremo, che cosa mangeremo, e le preoccupazioni tipiche che dicono l'affanno dei pagani e che naturalmente riguardano anche noi, che non dovremmo essere pagani ma cristiani, ma tutta una serie di passioni che evidentemente si insinuano per ostacolare la ricezione da parte nostra della parola di Gesù. E mi pare che tutto questo inviti naturalmente a considerare la bellezza della conclusione, della spiegazione di Gesù, perché in realtà anche l'ultimo terreno ha una sua grande variazione, cioè il seme non funziona sempre e dappertutto nello stesso modo. E anche questo è molto bello, perché ci fa vedere come c'è l'azione dello Spirito che poi, non appena si crea un varco nelle resistenze che noi poniamo all'ascolto, all'accoglienza della parola, germoglia a suo piacimento, a suo gradimento. Vi risparmio delle spiegazioni piuttosto deprimenti che ho trovato nei padri della Chiesa per indicare il 30, il 60 e il 100, magari ne parliamo in un'altra sede, però ecco, quello che si vede è che c'è anche una possibilità di pienezza, cioè il 100 per uno indubbiamente fa riferimento a una pienezza di dono e di accoglienza e di fioritura. E forse noi non siamo più troppo giovani, quindi facciamo anche a tempo a ricordare le difficoltà che una persona come Madre Teresa anche a livello ecclesiale ha prodotto. Dopodiché ci ritroviamo a celebrare la memoria di una santa. Quindi lì vuol dire che, capite, c'è un seme che cresce, che germoglia, che si sviluppa tra mille difficoltà e che a un certo punto però produce il massimo, il 100 per uno, c'è una pienezza della presenza del regno di Dio che si afferma attraverso le persone più piccole e più povere.